With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Luigi Manconi, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto, davvero benvenuto qui nel Posto delle Parole per farci entrare, anche in pochi minuti a disposizione, nella risposta alla domanda che lei pone al suo pubblico insieme con Vincenzo Paglia: di chi è la mia vita? Ed è una domanda che risuona nel tempo, risuona direi forse da Caino e Abele, potremmo dire, questa domanda. Luigi Manconi, ricorda i nostri ascoltatori, già docente di sociologia dei fenomeni politici a Palermo e Milano, è stato parlamentare per diverse legislature, sottosegretario alla giustizia nel secondo governo Prodi, presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato, ha fondato anche una onlus a buon diritto di cui è presidente ed è stato il primo garante dei diritti delle persone private della libertà al Comune di Roma. E adesso, insieme con Luigi Manconi, cerchiamo di entrare in questa domanda: di chi è la mia vita? Chi se la pone questa domanda, Luigi Manconi?
Credo che se la pongano prima o poi nel corso dell'esistenza tutti gli esseri umani pensanti, perché molti eventi sollecitano questa domanda, in particolare gli eventi che chiamiamo di fine vita, cioè quelli legati a una patologia, a una crisi del proprio organismo fisico e psichico, alla prospettiva della morte dunque. Ma è una domanda che credo percorra davvero tanti momenti dell'esistenza di ognuno. Ogni volta, cioè, che la capacità di decidere su di sé viene messa in discussione. Tant'è vero che quella domanda che fa da titolo all'incontro del Kuhn Festival contiene già la risposta, perché è formulata in questi termini: di chi è la mia vita? Quindi si sottolinea la titolarità, la proprietà, possiamo dire, in capo al soggetto. Ecco, questa è la prima affermazione: la mia vita è mia. La seconda considerazione che si può fare è che l'uomo è un animale sociale, l'uomo vive di relazioni, addirittura l'uomo è relazione, nel senso che la sua personalità, il suo mondo, la sua stessa dignità si misura nel rapporto con altri esseri umani, e si misura nel rapporto con altri esseri umani anche in relazione al fine vita. Quindi quando io dico, e ne sono profondamente convinto, che la mia vita è mia e io, e solo io, posso decidere della sua eventuale fine, quando sono in grado, cioè, di poter intervenire per deciderne il tempo, non sto dicendo che la mia vita è quella di un uomo isolato, solitario, privo di relazioni. Al contrario, anche il fine vita è una relazione, anche il fine vita è parte di un rapporto con gli altri. Dunque, le decisioni che riguardano la mia esistenza e la parte finale di esse, io le voglio prendere in rapporto con gli altri, non nella solitudine, nell'isolamento, ma dentro appunto l'esperienza dell'incontro con i miei cari, con i miei familiari, con i miei amici, con i miei parenti. Ma in ultima istanza la decisione è mia.
La decisione è una decisione importante, quella della mia decisione, perché per prendere una decisione, lei parlava, Luigi Manconi, di cose importanti quando diceva della relazione. Ecco, l'uomo è un essere di relazione in tutta quanta la sua vita. Ma vorrei girare, se è possibile e se non è fuori tema, questa domanda rispetto al di chi è la mia vita. Non è anche la domanda di un dialogo mancato, secondo lei, Luigi Manconi?
Il dialogo che mancherà, ad esempio, cioè il fine vita, è il momento in cui il soggetto si rende conto, o se non si rende conto, comunque ha previsto che ciò sarebbe accaduto, che quel dialogo può interrompersi, cioè che la sua vita di relazione ha un termine. Questo termine può essere drammatico, può essere qualcosa davvero di tragico, può essere la perdita di senso, la perdita di capacità di relazione, appunto, capacità di esperienza. E a quel punto sicuramente quello che non può più funzionare, essendo il dialogo con gli altri, perché gli altri via via perdono consistenza, gli altri non riescono più a essere nostri interlocutori, perché la patologia o il dolore della patologia mi impediscono di continuare quel dialogo, beh, a quel punto il dialogo diventa un dialogo del soggetto con se stesso, ed è a quel punto che il soggetto può e deve decidere in proprio, perché questo è il punto, a mio avviso, cruciale. Mentre la vita viene condivisa con altri, tutte le esperienze sono esperienze di relazioni, di relazione, mentre la comunità piccola e grande è ciò che nutre la vita degli individui, c'è qualcosa che non può essere condivisa, ed è il dolore. Intendo proprio quella sofferenza fisica e psichica che la patologia ci dà. Ecco, siccome il dolore non può essere condiviso con altri, io credo che quando quel dolore diventa intollerabile, è diritto dell'individuo decidere cosa fare della propria vita, decidere appunto che essa appartiene solo a me, e io, se credo o se penso che la condizione attuale sia intollerabile, devo poter porvi fine.
Devo poter porre fine. E qui Luigi Manconi si apre veramente, potremmo dire, uno squarcio, una ferita. Possiamo vederla come vogliamo, però dobbiamo vedere per forza di cose questo. Nel momento in cui io decido che la vita è mia, e quindi pongo questa decisione, scrivo e lascio che sia così, che cosa posso fare praticamente?
Cosa posso fare? Non ho capito.
Che cosa posso fare praticamente? Quando io decido che la mia vita è mia e il dolore è insopportabile, quindi sono alla fine della vita, quindi che cosa posso fare?
Posso chiedere che la mia volontà sia esaudita, Quindi posso chiedere che si trovino gli strumenti meno dolorosi per me e per i miei cari per porre fine alla mia sofferenza e di conseguenza alla mia vita. E qui interviene appunto la politica, qui interviene il diritto, la legge, devono essere introdotte delle norme che consentano in determinate circostanze e in presenza di determinate condizioni di poter appunto porre fine alla propria esistenza. E questo discorso rimanda alla questione dell'aiuto al suicidio, dell'eutanasia, della sedazione prolungata e profonda, rimanda a una serie di misure che in Italia solo parzialmente sono già previste, di cui si è iniziato a discutere, di cui troppo lentamente il Parlamento ha preso consapevolezza e che ancora devono essere portate a compimento.
E a proposito della politica, Luigi Manconi, guardando i programmi dei partiti politici, certo che questo argomento non porta voti, no? Però è scritto su qualche programma questo tema della fine vita, che sarebbe dal mio piccolo punto di vista veramente una cosa importante tra le molte altre che ogni partito si deve dare nel programma.
Guardi, io non penso affatto che questo argomento non porti voti, perché se tutti i sondaggi sono precari e poco affidabili, tutte le indagini d'opinione scientificamente realizzate su questo tema hanno dimostrato che la maggioranza degli italiani, la larga maggioranza degli italiani, è favorevole. Dunque penso che si tratti di un caso non raro di pavidità della classe politica che ritiene che questo tema, essendo divisivo, come si dice con un termine orribile, cioè suscitando posizioni contrapposte, non debba essere affrontato. Io penso al contrario, che proprio perché suscita posizioni contrapposte deve essere affrontato, ma soprattutto deve essere affrontato perché è una questione fondamentale che riguarda proprio i fondamenti dell'esistenza umana e di conseguenza se la politica non è in grado di incontrare i fondamenti dell'esistenza umana, di trovare soluzioni, di intervenire laddove si manifesta il dolore del mondo, questa politica è condannata a una crisi irreversibile.
Poco fa le ho chiesto, Luigi Manconi, in pratica che cosa si deve fare, anche perché vorremmo sempre essere un elemento di servizio e per essere un elemento di servizio, di informazione, credo che un passaggio necessario, mi corregga se sbaglio, sia il testamento biologico o ci sono altre strade?
No, il testamento biologico è uno strumento fondamentale, grazie a cielo, dal 2017 e nella nostra disponibilità. Purtroppo la conoscenza di questo mezzo essenziale non è adeguata, se ne parla poco, non viene offerta questa opportunità dalle amministrazioni comunali presso le quali i testamenti biologici dovrebbero essere custoditi, e quindi finora a compilare questo fondamentale documento è stato un numero ridotto di italiani, ma la possibilità esiste ed è una possibilità da cogliere assolutamente, perché aiuta molto a programmare il proprio futuro e quei momenti di crisi che il nostro futuro pressoché inevitabilmente ci riserverà. È qualcosa che ci aiuta proprio nelle fasi di perdita, di smarrimento, di abbandono. Quindi dovrebbe essere interesse di tutti compilare le proprie dichiarazioni anticipate di volontà, questo è il titolo preciso, dichiarazioni anticipate di volontà, per poter dare quelle disposizioni che oggi riteniamo opportune, che magari in futuro non siamo più in grado di dare perché abbiamo perso lucidità. Quindi le dichiarazioni anticipate di trattamento valgono ora per il futuro, cioè si possono formulare nel momento attuale affinché valgano quando appunto il soggetto non è più in grado di intendere di volere. È uno strumento prezioso che mi auguro sarà utilizzato con sempre maggiore frequenza.
E dove posso compilare? Dove posso trovare questo modulo? Oltre che, per esempio, in internet, ricordo per esempio la Fondazione Veronesi, no?
Presso le amministrazioni comunali. Sono le amministrazioni comunali che devono raccogliere le dichiarazioni anticipate di volontà e custodirle.
E questo...
ma vale un principio ancora più generale, se vogliamo: qualunque dichiarazione anticipata di volontà affidata a un notaio ha lo stesso valore.
E questo è molto importante, perché si somma alla presenza dell'amministrazione comunale e quindi tocca a noi fare questo passo. Ma lei è sicuro, Luigi Manconi, che una volta sottoscritto il testamento biologico ci sia poi la certezza che le volontà vengano rispettate? Perché a volte ci possono essere anche delle notizie che non sono propriamente concordi su questo aspetto.
È la legge che prevede che quelle decisioni siano rispettate, tant'è vero che il testamento biologico consente di indicare un fiduciario, cioè una persona di nostra totale fiducia, che poi sarà, come dire, l'esecutore testamentario delle nostre volontà. Cioè, nel compilare le nostre dichiarazioni, noi possiamo indicare una persona o più persone che ne garantiranno l'applicazione una volta che noi non siamo più in grado di intendere di volere e dopo la nostra morte.
Luigi Manconi, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni è la rilettura di un classico che avevo completamente dimenticato e che ho trovato così potente da essermene innamorato: le anime morte di Gogol. Io sono cieco e quindi i libri non li leggo ma li ascolto, l'audio lettura di questo Le anime morte è stata un'esperienza veramente eccitante.
Sì, è un'esperienza anche quella dell'ascolto dei libri, è anche molto importante, perché in ogni modo corrisponde sempre, Luigi Manconi, alla coniugazione del verbo leggere, seppur declinata nell'ascoltare.
Ma io direi di più. Io direi che l'ascolto della lettura di un libro è un'esperienza assai più ricca della lettura di un libro, perché la lettura di un libro è affidata solo ed esclusivamente alla nostra capacità di percorrere riga dopo riga, ma ci manca la sonorità delle voci, ci manca l'espressività delle stesse voci. Si ricordi che nell'antichità la lettura era sempre una lettura ad alta voce, e che alcune esperienze di lettura oggi possono darci uno spessore della letteratura assai più denso di quanto la semplice lettura fatta in silenzio o sottovoce da ciascuno di noi può consentire. L'audiolibro è uno strumento davvero fantastico perché aggiunge alla scrittura questo elemento determinante che è la voce nelle sue molte forme espressive, nelle sue molte articolazioni, nella sua ricchezza di tonalità, di pieghe, di sottintesi, di ammiccamenti, quindi è un'esperienza davvero ricca.
Grazie davvero Luigi Manconi e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.